Vediamo anche le prime due letture che hanno riferimento al tema della fede, che poi rientra col Vangelo, e poi c'è così. La prima lettura è dagli Atti, il capitolo 4. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. È una descrizione ideale che qui Luca fa per mettere in risalto gli aspetti particolari di quell'inizio della sequela di Gesù, e ricordate l'orizzonte culturale in cui si muovevano nell'attesa del ritorno di Gesù, per cui era imminente nella loro concezione un cambiamento profondo, e in vista di quel cambiamento mettevano tutto in comune e vivevano un particolare fase di esperienza di amore e di dedizione reciproca. Non vuol dire che pensassero tutti allo stesso modo, quindi non collegate questo con la dottrina, perché la dottrina non era cambiata. Loro avevano, si era aggiunto questa convinzione del ritorno di Gesù e della necessità della testimonianza del risorto e quindi del cambiamento di vita che ciò provocava. La forza appunto della diffusione del cristianesimo allora, cioè della sequela di Gesù, stava proprio in questa dedizione reciproca, comunione profonda di vita. La seconda lettura è tratta quando si dice che erano diventati credenti, non significa che avevano credenti, era che vivevano la fede in Dio tenendo fisso lo sguardo su Gesù. È la fede in Dio che caratterizzava la loro condizione. La seconda lettura. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è verità. Vedete il cambiamento profondo di linguaggio, tipico adesso del giovanneo questo, sì. Notate l'insistenza sulla fede. L'oggetto della fede è che Gesù è il Cristo, o anche poi dopo dice che Gesù è il Figlio di Dio. Però ricordate che questa terminologia è dei figli di Dio, è estesa a tutti coloro che amano. Il capitolo 4 dice: coloro che amano, cioè che hanno agape, sono generati da Dio e conoscono Dio. Sono generati. E qui lo ripete lo stesso a proposito di chi crede. Chi crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. È ripetuto qua. E colui che ha generato di chi ama colui che ha generato, cioè chi ama Dio, ama anche chi da lui è stato generato, cioè i figli di Dio. La terminologia è diversa da quella di, notate anche il linguaggio in questo senso, la terminologia è proprio diversa da quella di Paolo. Paolo, come sapete, parla della adozione di Dio, parla di figli adottivi, anche poi in un certo momento parla di qualità nuove, di vita nuova, no? Che dà l'idea di una generazione, però parla di adozione, mentre Giovanni parla della generazione, che è una metafora molto più profonda, che implica un cambiamento molto più profondo. Quindi chi ama Dio ama chi da lui è stato generato, cioè i figli di Dio, i fratelli. In questo conosciamo di amare i figli di Dio. Vedete, ritorna proprio, quindi è una terminologia molto implicativa, no? Si tratta di una vita nuova, generati, una qualità nuova che fiorisce nell'umanità. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria, la nostra fede. Anche qui non pensate alla dottrina della fede, cioè la capacità di vivere abbandonandosi con fiducia a Dio, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, che era appunto lo specifico della fede cristiana. C'è quella frase poi, colui che è venuto con acqua e sangue, che è molto discussa, perché è una frase che può avere molte interpretazioni, quella più volte ci siamo tornati sopra, anche su questo, anche quando abbiamo fatto gli esercizi e commento della prima lettera di Giovanni, l'opinione io credo più significativa, forse più esatta, è quella che si riferisce al racconto di Giovanni del capitolo 20 del Vangelo, del capitolo 19, quando descrivendo la morte di Gesù e la lancia dice che uscì sangue ed acqua. Adesso vediamo subito qui, perché lì si ferma, ecco, si ferma, è il capitolo 19, al versetto 34 loro dice, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì subito sangue e acqua. E credo che a questo si riferisce, perché vedete, a questo punto, come sapete, il Vangelo, colui che ha redatto il Vangelo, capitolo 19, versetto 34, si ferma il racconto, interrompe il racconto che aveva iniziato al capitolo 13, quindi qui siamo al 19, alla fine del 19, al capitolo 13 aveva cominciato il racconto con quell'espressione molto riassuntiva, quando dice che, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, prima della festa di Pasqua, sapendo che colui che era venuta la sua ora, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Comincia così il capitolo 13. Qui siamo al capitolo 19, interrompi il racconto, interrompi il racconto e dice, colui che ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Finché anche voi crediate alla testimonianza. Questo avvenne infatti, dopo che porta la scrittura, non gli sarà passato, spezzato alcun osso, e guarderanno colui che hanno trafitto. Ma l'importanza che Giovanni dà a questo episodio, e poi padre l'ha interpretato in senso simbolico, l'acqua, il battesimo, il sangue, l'Eucaristia, ma forse queste sono forzature, ma questo richiamo al fatto che è morto realmente e che la lancia ha fatto scaturire sangue d'acqua dal costato, e così significativo che appunto interrompe il racconto e sottolinea questa. E qui lo dice, egli è colui che è venuto con acqua e sangue. Gesù Cristo non acqua soltanto, ma con acqua e sangue. Ed è lo Spirito che dà la testimonianza, che qui appunto si era richiamata la testimonianza, perché lo Spirito è verità. Quindi credo che sia chiaro questo riferimento. Altri lo riferiscono più all'acqua del battesimo e al sangue, quindi della morte, quindi il battesimo è la morte di Gesù che costituisce il battesimo di Gesù e la morte di Gesù che costituiscono la cornice della vita pubblica di Gesù e quindi che riassume tutta la sua vita pubblica, che era appunto l'oggetto della testimonianza che gli apostoli davano, appunto cominciando dal battesimo di Giovanni, come dice negli Atti Luca. Quindi può darsi pure che questa opinione sia esatta. Vabbè, credo che possa essere sufficiente per queste due letture. Leggiamo il Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, siamo al giorno di Pasqua, quindi, mentre erano più, o meglio, il giorno dopo la Pasqua che avevano celebrato, quindi era il primo giorno della settimana, di quella che era la settimana degli asini, quindi una settimana di grandi celebrazioni, quella della Pasqua ebraica. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma gli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tende la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Due sottolineature, poi dopo voi intervenite. Ecco, intervenendo appunto è bene che veniate qua, così parlando al microfono potete essere ascoltati. Due sottolineature riguardo al significato di questa esperienza che i discepoli fanno. Chi sono questi discepoli? Dunque, erano chiuse le porte del luogo dove si trovano i discepoli per timore dei giudei. E sono il piccolo gruppo che aveva seguito Gesù a Gerusalemme, che si era raccolto appunto nel luogo dove avevano celebrato la Pasqua, o meglio, dove avevano fatto la cena. Sapete la discussione che c'è se era la cena pasquale o meno, e qui io ritengo di sì, lo sapete tutta la discussione, ma adesso non la riprendiamo, perché i sinottici insistono con chiarezza nel dire che hanno celebrato la cena pasquale. La domanda, come sapete, è come è possibile che abbia celebrato la cena pasquale se gli ebrei celebravano la Pasqua la sera in cui Gesù era morto. Quindi che quel giorno in cui Gesù è morto era la parasera, il giorno della preparazione. La sera cominciava il grande giorno, che quello è il giorno che era il sabato, e quell'anno la Pasqua cadeva di sabato. Quindi la cena, gli ebrei si sono riuniti per la cena la sera del giorno in cui Gesù è morto. Su questo non ci sono dubbi. Il punto è che per questo alcuni sostengono, per esempio anche il Papa, che quella che Gesù ha celebrato non era la cena pasquale ma una cena d'avvio, quindi di amici, cioè il saluto agli amici, come i grandi patriarchi che morendo sono morti, si raccoglievano i figli, i nipoti, i pronipoti per dare loro il saluto finale prima della morte. Ecco, io credo che sia proprio la cena pasquale, che Gesù abbia celebrato la cena pasquale seguendo il calendario degli Esseni. Gli Esseni, oggi sappiamo, questa è un'opinione che già negli anni 50 alcuni esegeti, come Anniso Guerra, fu la prima che fece questa proposta, e una donna, dopo che si erano scoperti i documenti di Qumran, si conoscevano bene il calendario che loro seguivano, e nel loro calendario la Pasqua si celebrava sempre lo stesso giorno, il martedì sera, cioè l'inizio del mercoledì, quello che noi chiamiamo il mercoledì, sempre lo stesso giorno, quindi non era, non seguiva la luna come invece segue attualmente, gli ebrei seguono e anche noi, solo che noi poi celebriamo sempre lo stesso giorno, la domenica, e non il giorno della luna piena, ma la domenica successiva, mentre gli ebrei celebrano il 15 di Nisan, cioè il giorno della luna piena. Però anche al tempo, al tempo di Gesù, c'erano invece ebrei che celebravano la Pasqua sempre lo stesso giorno, appunto. Allora, almeno questa è l'opinione che alcuni hanno, anche Gesù ha seguito il calendario degli Esseni e ha celebrato qualche giorno prima. Questo spiega con molta facilità poi tutto quello che ne è seguito, cioè la riunione del Sinedrio, che altrimenti tutto sarebbe avvenuto dalle 11 di notte al mattino alle 9, quando Gesù, il giorno della parasera, era già sul Calvario. E quindi la riunione del Sinedrio durante la notte, due volte, poi a Pilato, poi a dare robe, e poi nuovamente da Pilato, tutto questo nella notte, cosa che sembra assurda, non c'era, tra l'altro pensate, non c'era luce elettrica, non c'erano cose, quindi c'era il fare queste riunioni così, poi di notte non era. Nel modo, invece con questa opinione, che Gesù ha celebrato la Pasqua secondo il calendario degli Essini, si capisce che tutto sia avvenuto poi dopo il giorno, mercoledì e giovedì, tutto quello che è accaduto, poi la flagellazione, l'incoronazione di spine, gli scherzi dei soldati nella notte, e poi la mattina del venerdì, che era il giorno della parasera, non si chiamava il venerdì, ma nel modo no, quello che noi chiamiamo il venerdì, è stato ucciso, è stato crocifisso. E poi sepolto velocemente perché iniziava il grande sabato, che era appunto quel giorno, la Pasqua per gli ebrei. Bene, e allora questi erano poi i discepoli che erano raccolti. Quindi c'erano le donne venute dalla Galilea, c'era Maria, i fratelli di Gesù, come li chiama gli Atti, e c'erano 10 degli apostoli, mancava Tommaso. Ecco, a questi Gesù si presenta e come prima cosa, lo sottolineate questo, dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. La missione è di tutti i discepoli, essere testimoni. Ma che cosa, come avviene questa missione? Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Questo è il discorso che abbiamo fatto tante volte, da qui è necessario richiamarlo, della missione, del compito che tutti abbiamo di perdonare i peccati. Ma perdonare i peccati non significa assolvere, non significa emettere una sentenza di giudizio. Perdonare i peccati significa comunicare forza di vita perché il fratello possa uscire dalla sua condizione di male. Comunicare quell'energia, quella forza che è offre la possibilità di uscire dal male, di vivere secondo l'amore, cioè secondo la legge dell'amore. Allora questo è il compito che noi abbiamo, che i discepoli di Gesù hanno, per essere testimoni della risurrezione. Questo è il risorgere, è la vita nuova, essere generati da Dio. Questa generazione non avviene in un istante, è un evento che dura tutta la vita, perché il traguardo è l'esperienza della morte e della vita definitiva. Lì termina la generazione. Sono generati da Dio, quella generazione lì termina con la morte, come per Gesù è terminato con la croce. Anche Gesù è stato costituito Messia e Signore, quindi figlio di Dio, nella croce che ha avuto come risvolto la risurrezione. Allora questo è il compito, questa missione. Ecco, ma l'altro elemento invece è l'insistenza, e qui anche tutte le altre letture, ecco, coloro che erano diventati credenti. Dice l'Atti degli Apostoli, il primo lettera di Giovanni, chiunque crede che Gesù è il Cristo è generato da Dio. È stato generato da Dio. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la nostra vittoria, la nostra fede. Chi crede che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio. Quindi l'insistenza è chiarita bene nel Vangelo con la beatitudine, prima la beatitudine che è pronunciata, voglio dire l'ultima nella vita di Gesù. Tu, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Qui già si riferisce a quelli che hanno creduto. Poi questo vale per ogni generazione quando viene letto questo Vangelo. E questo finisce proprio il Vangelo di Giovanni con quel versetto, è proprio che chiude il Vangelo. Poi c'è l'ultimo capitolo che è stato aggiunto successivamente, il capitolo 21. Questi sono stati scritti perché crediate e perché credendo abbiate la vita. Ecco, allora questo è l'interrogativo che ci poniamo adesso celebrando la nostra Eucaristia. La nostra fede, cioè viviamo realmente le diverse esperienze affidandoci senza riserve a Dio. Cioè, questo è questo affidamento. Questa mattina c'è stata la discussione, un po' il richiamo, anche io ho cominciato con leggere quella testimonianza del missionario di Abaletetuba, e noi spesso riduciamo l'esperienza religiosa al sentirsi uniti, al vivere sentimenti di comunione profonda, che fa parte certo del cammino di fede, ma non è la ragione, non è questa esperienza, non è il cuore della fede. Questo è un contorno della fede, che il contorno può esistere anche se non c'è la sostanza, perché questo fa parte dei dinamismi religiosi, dei dinamismi che possono essere vissuti in tante condizioni. Anche la vita di un partito politico può avere queste fasi di esperienze, no? Certamente, quindi si trovano solidari, anche la Lega ha avuto certamente fasi di questo tipo, di esperienze di questo tipo, anche per non parlare poi di tutti gli altri partiti. Quindi dobbiamo interrogarci sulle dinamiche reali della nostra fede in Dio, ricordando che l'inizio certamente è di altro tipo. Gli inizi sono sempre ambigui, è nella morte che si ha la verifica, si ha il compimento e la verifica dell'autenticità della fede, e nelle anticipazioni della morte, e nella morte poi l'atteggiamento decisivo. Per cui è il problema che questa mattina ho appena accennato, appunto così, leggendo quella testimonianza, ma è veramente l'interrogativo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non pensate al contenuto di per sé, ma alla dinamica vissuta, per cui hanno dato fiducia a Dio in occasione dell'evento, quindi proprio nelle esperienze successive. Bene, credo che possa essere sufficiente riflettere un po' anche sulle nostre dinamiche, quindi anche adesso intervenendo tenete presente questo duplice insegnamento che è contenuto in questo Vangelo e soprattutto quello della fede che è collegato e che è anche espresso nelle altre due letture. In questo senso ricordate che anche l'esercizio del perdono dei peccati è significativo, almeno secondo la prospettiva del Vangelo, è significativo se è esercitato nella fede in Dio, perché diventa proprio la comunicazione di quella forza di vita che la fede introduce nelle nostre dinamiche vitali. Se Dio non è, queste dinamiche sono false, sono illusorie e non producono nulla, ma è appunto lì la sfida della fede, nel verificare a quali ricchezze di vita conduce l'abbandonarsi con fiducia e il vivere appunto questo atteggiamento di abbandono fiducioso. Va bene, adesso a voi la parola.